Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
L'ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro modo di amare. E quanti amori interessati ci sono. Poter amare è un dono di Dio e dobbiamo chiederlo. E Lui lo dà volentieri se noi lo chiediamo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi è lunedì ed è con noi in studio, come sempre, Don Francesco Armenti, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a te, ciao a tutti.
Continuiamo a parlare di speranza anche oggi, come stiamo facendo durante questi lunedì di Quaresima, e colleghiamo il concetto di speranza al concetto di perdono, che è appunto legato proprio al nostro cammino quaresimale. Che cosa nasce dall'altro? È la speranza che nasce dal perdono o il perdono che nasce dalla speranza?
E questa è una domanda piuttosto fondamentale, perché speranza e perdono sono entrambe come in osmosi, no? Collegate. Non c'è una speranza senza perdono e non c'è un perdono che non sappia generare, dare speranza. D'altronde, ecco, Don Tonino Bello, che io ho avuto la fortuna di conoscere e quindi di vivere e di respirare anche la sua spiritualità. Oggi si è chiusa la fase diocesana del suo processo di beatificazione, quindi siamo in fase romana, ma secondo me ho respirato anche la sua santità. Lui diceva che è sulla rampa del perdono che noi dobbiamo collaudare il motore, la carrozzeria della nostra esistenza cristiana. Cioè, se non c'è questo cammino, una rampa in salita verso il perdono, e non c'è nemmeno un cammino cristiano, che è comunque sempre in salita. E praticamente Don Tonino ci voleva dire proprio questo, che noi siamo chiamati a salire, a scegliere le cose difficili come sperare e come perdonare, perché le cose difficili sono sempre in salita. Se vogliamo andare in montagna e godere dei bei panorami, dobbiamo salire. E lui diceva: ma evitiamo di scendere nelle pendenze del nostro egoismo, e quindi dobbiamo misurare la nostra fedeltà al mistero della croce, appunto sul perdono. Allora, perdono e speranza sono questa rampa di cui ci ha parlato Don Tonino Bello e su cui noi dobbiamo misurare la nostra fede, la nostra quotidianità cristiana, il nostro essere fedele al mistero della croce. Cioè, se io perdono, oppure se non ho la forza di perdonare, questa realtà mi deve aiutare a capire dove sto andando, qual è il cammino che io sto facendo come cristiano e come cristiano inserito in una comunità che è la Chiesa. Allora, nel cuore di chi è perdonato ogni giorno dall'amore di Dio, e noi siamo perdonati ogni giorno da questo amore immenso, vi è già questa speranza. Tutti desideriamo il perdono dall'uomo, ma anche dal Signore.
Lei ha avuto esperienze anche, no, con detenuti,
sì,
alle volte anche per delitti terribili.
Sì.
E questo tipo di desiderio di riscatto, desiderio di perdono, lo legge anche nei loro occhi?
Sempre. Io ricordo sempre gli occhi dei poveri, gli occhi dei detenuti, gli occhi degli africani, gli occhi dei malati che ho incontrato e che incontro sempre, perché i loro occhi mi interrogano e soprattutto nelle carceri ho avuto la possibilità di farmi penetrare, di farmi sorprendere dai loro occhi. D'altronde Agostino dice: che cos'è la speranza? La speranza è lasciarsi sorprendere da Dio. Ma a proposito, voglio raccontare un episodio. Io ricordo un ragazzo molto giovane che era accusato di violenza carnale, e di lui mi inquietava la sua apparente mancanza di pentimento e anche questa mancanza di desiderio di cercare il perdono. Non riuscivo a leggerlo nei suoi occhi, queste due cose. La sua sofferenza, bene, mi faceva molto, ma molto soffrire, e mi faceva anche arrabbiare nello stesso tempo. Un giorno chiese di parlarmi. Fino allora con lui avevo avuto solo dei colloqui così, in cui cercavo di sbloccarlo, di capirlo, ma trovavo un muro. Un giorno mi chiese di parlarmi, l'educatore mi disse: guarda, che ti vuole parlare. Io dissi: ah, va bene. Io non feci in tempo a sedermi che questo ragazzo scoppiò a piangere, ma piangeva. Io non ho mai visto un ragazzo piangere tanto. E facevo fatica anch'io a non commuovermi. A un certo punto lui, quando si calmò, gli ho chiesto: ma perché stai piangendo tanto? Che cosa è successo? E lui mi ha raccontato che aveva visto nel laboratorio del cinema, che in tanti istituti penitenziari propongono, aveva visto un film, il film della vita di Maria Goretti. Lui venne praticamente colpito sì dal perdono che l'uccisore Alessandro Serenelli aveva ricevuto direttamente da Maria Goretti, ma quello che lo aveva sconvolto fu il perdono che la mamma della santa, cioè Assunta, diede a Alessandro quando Alessandro, credo nel 1937, dopo aver scontato degli anni di pena e dopo essere stato graziato per buona condotta, andò a chiedere alla mamma. Ebbene, la mamma, quando vide Alessandro Serenelli, l'uccisore di Maria Goretti, disse: vi ha perdonato lei, cioè mia figlia, vi ha perdonato il Dio, vi perdono anche io. E le biografie dicono che quella era e poi andarono insieme alla messa della notte di Natale e l'uno accanto all'altro ricevettero la comunione. E io gli dissi a questo giovane, gli dissi che in seguito Alessandro si era ritirato in convento e che morì sereno, fece una santa vita. E questo mio giovane amico si alzò di scatto dalla sedia lì, facendo preoccupare anche l'agente penitenziario, perché credeva, io gli ho fatto segno di stare calmo, e gridò: allora anche io ho speranza, se mi perdona la ragazza che ho fatto del male. Io gli dissi: certo che tu hai questa speranza. E lui scrisse da allora tante lettere, ma per anni non ricevette mai nessuna risposta. Dopo anni ebbe una sola lettera da questa ragazza che lui violentò, e questa ragazza le disse che lo perdonava. E io credo, da quello che avevo capito, perché dopo ho letto anche la lettera, che a spingere al perdono questa ragazza furono gli occhi del suo primo figlio, perché questo figlio, negli occhi di questo suo figlio, lei leggeva la mamma, futuro, speranza e amore che si deve donare a tutti.
Parlavamo appunto di questa esperienza carceraria, no? Alle volte stavo pensando quanto poi rimprovero proprio del male compiuto possa in qualche modo essere anche quella poi una via verso il perdono, perché noi parliamo sempre della speranza e del perdono in senso positivo, accogliente. Alle volte è necessario anche un richiamo.
Ma certamente, perché la speranza e il perdono sono già nell'atto di rimprovero. Chi ti rimprovera e lo fa per amore, lo fa perché ti vuole dare speranza e nel suo cuore ha già l'atteggiamento di colui che ti deve perdonare. D'altronde, Gesù nel Vangelo ha educato molto attraverso i suoi gesti, ma anche attraverso le sue parole e i suoi rimproveri. soprattutto dinanzi alle nostre paure. Perché vedi, molti sbagli che noi commettiamo, anche molti peccati che noi facciamo, nascono dalle nostre paure. E i rimproveri che il Signore fa ai Suoi sono tutti finalizzati a questa pedagogia della speranza. Noi molte volte non doniamo speranza, non accogliamo speranza perché abbiamo paura. Gesù che cosa dice ai discepoli che lo svegliano durante la notte, nel passo della tempesta sedata, e gli rimproverano di infischiarsene che loro stavano per morire? Gesù gli rimprovera e dice: ma perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Bene, a questo proposito voglio dire quello che all'allora Cardinal Bergoglio nel 2006 disse commendando proprio questo passo. Il Signore, rimproverandoli, fa loro collegare la paura che provano con la loro mancanza di fede. Vuole persuaderli che egli è più della prova, delle difficoltà e delle tentazioni. Bene, abbiamo citato i detenuti, ma possiamo applicare questo a tutte le situazioni della vita. Noi dobbiamo sentirci amati e rimproverati dal Signore perché il Signore vuole che noi scopriamo dentro di noi la certezza del più. Noi siamo più del nostro peccato, noi siamo più dei nostri sbagli, noi siamo più anche dei reati più gravi che possiamo commettere. Siamo sempre più. E il rimprovero educativo deve tendere a questo, essere sempre più, essere sempre più. Un'idea che già Paolo VI ai suoi tempi diceva, quando proprio nel dire come annunciare il Vangelo, diceva che nonostante tutte le difficoltà del mondo, tutte le angosce e tutte le paure, noi dobbiamo annunciare reagendo con l'arma della speranza.
Come si fa a tenere sempre viva, sempre attenta la speranza?
Con un atteggiamento che è tipico non solo del tempo d'avvento, ma anche di questo tempo di Quaresima, che è il vegliare, stare allerta. Perché il vegliare è l'atteggiamento del credente che ha una fede non rassegnata, che vive non una speranza rilassata, una speranza quasi di rassegnazione, ma che vive una fede combattiva, forte, una fede che è capace di rivoluzionare il mondo, quella fede che è capace di dare risposta al bisogno di perdono di cui il mondo oggi ha necessità, così come Papa Francesco disse nel 2016, il 2 agosto, ad Assisi. Lui ci invita a rinnovare il mondo con la forza della speranza, della misericordia, del perdono e appunto animati dalla speranza. Ciò che ci fa animare la nostra vita, le realtà temporali, con la speranza è il vegliare. È il vegliare. E vogliamo anche dare
il nostro fioretto
per sì. Questa settimana. Le penitenze che dobbiamo fare in questa Quaresima devono essere soprattutto questa conversione a una fede combattiva. A una fede combattiva che sappia uccidere il demone del senso della sconfitta che abbiamo dentro. Molte volte ci sentiamo troppo sconfitti e questa sconfitta ci allontana sempre dal Signore. Il demone che ci porta a una sonnolenza spirituale. Allora dobbiamo vegliare per generare speranza. In questa settimana, almeno una volta, cerchiamo di generare speranze in noi stessi e negli altri.
Grazie a Don Francesco Armenti di essere stato in nostra compagnia. Ci ritroveremo naturalmente lunedì prossimo qui a riflettere appunto sulla speranza.
Allora vegliamo fino a lunedì prossimo.
Grazie.
Ciao a tutti.
Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento, e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Padre della notte che le stelle fai brillare, tu che porti vento e sabbia dalle onde del mare, tu che accendi i nostri sogni e li mandi più lontano come barche nella notte che da terra salutiamo, e fammi ritornare tra le braccia di amato, quando è vana la speranza che resta nel mio cuore, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore, dammi una pace limpida come un limpido amore. Padre della notte, ovunque il tuo mistero, dentro ogni secondo, come in ogni giorno intero, tu che hai dato a noi la fede come agli uccelli il volo. Padre della terra, padre di ogni uomo, padre della notte, della musica e dei fiori, padre dell'arcobaleno, dei fulmini e dei tuoni, tu che ascolti i nostri cuori quando soli poi restiamo nel silenzio della notte. Solo in te noi confidiamo, e fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, fammi ritrovare un giorno l'amore che ho aspettato, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Dammi una pace limpida come un limpido amore.
Ed ora presentiamo il volume Storie della Buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie, edito da Mondadori. Ne sono autrici Francesca Cavallo ed Elena Favilli. E noi abbiamo incontrato Francesca Cavallo, con la quale abbiamo parlato proprio della scelta di queste 100 vite di donne straordinarie, donne che spesso sono diventate particolarmente famose, che hanno eccelso in campi lavorativi che sono normalmente considerati un appannaggio maschile, dimostrando che una donna può non soltanto fare lo stesso mestiere di un uomo, ma anche eccellere in quel lavoro.
Sì, sostanzialmente i campi in cui che sono dominati dagli uomini sono quasi tutti. L'accesso delle donne al mondo del lavoro e a determinate carriere è ancora molto raro, per cui il fatto che queste donne siano state pioniere in campi come l'aviazione o ci sono astronaute appunto, e pilote, la direzione d'orchestra, sono tutti ruoli che sono tradizionalmente associati agli uomini e che è bene che inizino ad aprirsi al contributo femminile, perché non c'è alcuna ragione, a parte il sessismo, per cui le donne non possano fare questi mestieri.
Avete ricevuto moltissimi, un grande feedback, no? per questo libro. Vuole raccontarmi un po' delle reazioni che ha suscitato?
Sì, la reazione che a me fa più tenerezza e mi riempie d'orgoglio è quella dei bambini e delle bambine che negoziano con i genitori il numero di storie da leggere la sera. Questa è una cosa che veramente mi piace molto, perché ci riempie di speranza il fatto che questo libro sia entrato nella vita quotidiana di così tante famiglie e sia diventato un'abitudine. Questo è veramente molto bello.
E poi c'era, leggevo, una madre che appunto leggeva queste fiabe ai suoi figli maschi, e questo mi sembra interessante.
Sì, ci viene chiesto spesso se faremo un libro per i bambini, e noi rispondiamo che il libro per i bambini è questo, e che per una volta noi ci siamo identificate senza problemi in Sherlock Holmes, nell'Ispettore Gadget, in Superman, e che i bambini non amano queste storie così tanto quanto le bambine. Crediamo che ci sia da interrogarci sulla nostra percezione del genere femminile, se crediamo che i bambini maschi non possano identificarsi in una femmina. Loro si identificano tranquillamente perché per loro queste sono semplicemente avventure, non fanno caso al fatto che si tratti di una femmina o di un maschio. Per cui è assolutamente necessario iniziare da subito a leggere questo tipo di storie. Un nuovo studio pubblicato recentemente dalla rivista americana Science dice che già a 6 anni c'è un gap nella fiducia in se stessi che hanno le bambine rispetto ai bambini. Le bambine si sentono meno brave dei loro compagni maschi, nonostante mediamente in prima elementare siano più brave le bambine dei maschi. Per cui questo è anche uno il contesto nel quale questo libro è stato creato.
Ci sono molte figure anche molte figure politiche, no? nel vostro libro, che sono magari anche i personaggi un po' meno noti, no? Perché ovviamente quelli del campo dello spettacolo o della scienza sono ovviamente più famosi. Come le avete scelte e con quale criterio?
Ma le abbiamo scelte perché abbiamo cercato di rappresentare il numero, come dicevo prima, più ampio di paesi possibili, per cui per esempio Amina Gurib, la presidente del Mauritius, è un personaggio che abbiamo scelto perché è una biologa ed è una politica, e interpreta il suo mandato politico in un modo che è straordinariamente innovativo, perché venendo da un paese in cui la natura è così importante, che è un laboratorio di biodiversità così straordinario per il mondo, interpreta il suo mandato politico, cioè si sente presidente delle persone come delle piante del suo paese. Per cui abbiamo cercato delle figure che interpretassero questi ruoli in un modo nuovo.
Vi siete avvalse, tra l'altro, non di fotografie di queste donne, ma di ritratti che sono stati affidati a diverse artiste. Vuole parlarmi un po' di questa collaborazione?
Sì, il libro è illustrato da 60 artiste provenienti da un enorme numero di paesi del mondo. Volevamo che anche a livello di immagine il libro rappresentasse la più ampia varietà in cui si manifesta l'essere donne. Molto spesso nei media viene rappresentato un range molto ristretto di quello che vuol dire essere donne, quindi donne che sono molto molto magre, donne che sono necessariamente che rientrano in determinati canoni di bellezza, mentre le donne si manifestano in molte forme, così come gli uomini, e quindi volevamo che le illustrazioni riflettessero questa diversità in modo che le bambine potessero capire che la bellezza si manifesta in molte forme diverse. E inoltre volevamo che la diversità geografica delle artiste desse voce a una varietà di stili anche da un punto di vista iconografico, perché ovviamente ognuna di queste donne è portatrice della sua cultura di provenienza, e volevamo che questo fosse riflesso a livello anche dell'immagine.
Sì. Il libro è uscito adesso in Italia, ma è un libro internazionale che è uscito anche in altri paesi?
Il libro è l'edizione originale del libro, è quella americana. Noi siamo la nostra società si chiama Timbuktu Labs ed è un editore, per cui noi siamo negli Stati Uniti e in Nord America non solo le autrici ma anche le editrici di questo libro. E nel 2017 verrà tradotto in 13 lingue, e la traduzione italiana è la prima a uscire.
Grazie di essere state con noi.
Grazie mille.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.